Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti, questa è la consulenza. Oggi parliamo di un tema medico, per la precisione di celiachia. Diciamo che in Svizzera circa l'1% della popolazione è affetto da celiachia, una reazione immunitaria al glutine, una proteina che troviamo in alcuni cereali. La conseguenza è un'infiammazione che danneggia il rivestimento dell'intestino stesso, provocando danni alla mucosa intestinale. Allora, oggi vogliamo parlare con i nostri esperti di quali sono i principali sintomi della celiachia, come viene diagnosticata, come la si può gestire nella vita quotidiana. Per farlo abbiamo invitato il dottor Luca Garzoni, che è pediatra, specialista in gastroenterologia e patologia e nutrizione pediatrica, e lavora per l'Istituto Pediatrico dell'Ente Ospedaliero Cantonale. E poi con lui ci saranno anche Valentina Luti e Elena Tettamanti, che sono rispettivamente segretaria e presidente del gruppo celiachia della Svizzera italiana. Buongiorno dottore, lei è con noi oggi al telefono perché l'abbiamo rapita per un attimo dal suo lavoro, purtroppo non potrà restare con noi per tutta la trasmissione, quindi dico subito ai nostri ascoltatori: se nel corso della trasmissione avrete delle domande che riguardano proprio prettamente l'aspetto medico, fatele subito perché il dottore resterà con noi i primi 20 minuti di questa trasmissione. Allora, innanzitutto chiedo proprio a lei di spiegarci che cos'è esattamente la celiachia.
Buongiorno a tutti e grazie per l'invito, scusate ancora se non potrò essere presente durante tutta la trasmissione, ma penso che l'introduzione è stata ottima da parte sua e sottolineo ancora, la celiachia non è una semplice intolleranza al glutine, ma è proprio una malattia autoimmune. Quindi è il sistema immunitario che decide di fare di testa sua e entrando in contatto col glutine in modo ripetuto va a creare un'infiammazione proprio dell'intestino tenue, quella parte dell'intestino che è importante per quello che è l'assorbimento degli alimenti macro e micronutrimenti. Quindi il risultato finale di questa reazione immunitaria è un'infiammazione cronica dell'intestino che può portare a avere sintomi di vario tipo.
Chiaramente quello che lei stava sottolineando è: si tratta di una malattia, non va presa sotto gamba da parte di nessuno, anche dalle persone, da parte delle persone che poi fanno parte dell'entourage dei pazienti, intendo anche le persone che arriveranno in contatto con loro, quindi chi poi li inviterà a pranzo, trascorrerà con loro le vacanze, i ristoratori stessi che avranno dei clienti che diranno: io sono celiaco. Non si tratta di un capriccio, non è una semplice intolleranza che magari può dare qualche disturbo se viene un po' sottovalutata. La celiachia è una malattia.
Esatto, è proprio come dice lei, è una vera e propria malattia che se diagnosticata per tempo può essere comunque controllata molto bene. Implica comunque un impegno da parte del paziente e delle famiglie, un impegno non da poco, vale a dire un impegno che porta poi a cambiare uno stile di vita, soprattutto una dieta che è la dieta senza glutine. Quindi il glutine va proprio eliminato anche nelle sue tracce il più possibile, in modo che il sistema immunitario entri meno in contatto con questa proteina e quindi anche le reazioni derivate non ci siano più.
Quali sono i sintomi principali della celiachia? Come ci si fa ad accorgere?
È una domanda molto difficile, alla quale è difficile rispondere. Infatti la celiachia la chiamiamo un po' una malattia camaleonte. Cosa vuol dire? Vuol dire che i sintomi può essere dal tutto al niente, dal tipico all'atipico. Se prendiamo i primi libri dove veniva descritta la celiachia, agli inizi del Novecento, veniva descritta in quei bambini che presentavano i sintomi classici del malassorbimento intestinale, vale a dire bambini con delle importanti diarree croniche, uno sviluppo, una crescita non adeguate e spesso un importante gonfiore a livello addominale. Con il tempo e soprattutto negli ultimi anni ci si è resi conto che la celiachia può fare anche sintomi meno tipici. Per esempio, se abbiamo parlato prima di diarrea come sintomo tipico, ci sono dei pazienti che presentano una stitichezza, per esempio. o pazienti che presentano anche dei sintomi non legati per forza all'intestino. Parlo per esempio di infiammazioni della pelle, delle dermatiti particolarmente difficili da curare, potrebbero essere dovute alla celiachia, non si sa bene con quale meccanismo, o dei disturbi anche neurologici come la stanchezza, mal di testa, eccetera. Ci sono invece delle persone che non hanno nessun sintomo, malgrado la malattia o l'infiammazione sia già molto importante a livello intestinale. Quindi magari queste persone non presentano sintomi e sono i pazienti per i quali è più difficile fare la diagnosi, magari pazienti che si rendono conto dopo aver iniziato la dieta senza glutine di sintomatologie magari un po' più sottili, un po' meno eclatanti.
Abbiamo già un ascoltatore che ci ha mandato un messaggio. Io a questo punto ricordo subito i numeri perché non tutti li conoscono a memoria: 0848 03 0808 per chiamare, parlare direttamente con noi, oppure 076 321 1113 se volete scriverci ovviamente il vostro messaggino WhatsApp. Allora, l'ascoltatore ci dice: buongiorno, mio fratello hanno trovato la celiachia negli anni 70. Ai tempi erano pochissimi gli alimenti che non contenessero il glutine, quindi quando gliel'hanno scoperta in quegli anni, da 25 kg che pesava mio fratello, è passato insomma ad un peso veramente minimo a 12 anni. Per fortuna, dopo che gliel'hanno diagnosticata, ha ripreso subito peso. Allora, mi riallaccio al messaggio dell'ascoltatore proprio per dire: negli anni 70 quasi, dottore, non si parlava ancora di celiachia. Al giorno d'oggi tante persone sanno in grandi linee cos'è, lo collegano subito. Ah sì, le persone che non possono mangiare il glutine, però c'è ancora un po' di confusione. Una volta non veniva diagnosticata neanche precocemente, come per fortuna succede adesso.
Esatto, al giorno d'oggi la si cerca molto più spesso, anche come dicevo prima, in situazioni magari meno tipiche, quindi è un test che si fa più su larga scala rispetto a decenni fa. Questo è sicuramente il primo punto. Il secondo punto, come dice bene lei, c'è comunque ancora tanta confusione, perché parliamo di celiachia, parliamo di sensibilità al glutine, parliamo di allergia, sono comunque delle sfaccettature o dei modi diversi di non tollerare il glutine che creano ancora confusione. Per esempio, come diceva prima, andando al ristorante, adesso ho a che fare con un cliente celiaco, un cliente allergico, e cambia di molto questo, comprendere bene queste differenze.
Infatti sempre lo stesso ascoltatore ci scrive: oggi si abusa un po' del termine senza glutine e chiede: non pensate, è veramente saggio mangiare senza glutine non avendo la malattia o un'allergia? Ecco, si sa che ci sono delle persone poi che, pensando che possa essere sano mangiare senza glutine, lo fanno anche se non hanno problemi di sorta.
Mettiamola così: allora, mangiare senza glutine può essere sano se si fa attenzione ai principi, eventualmente se si chiede un parere a degli specialisti come i nutrizionisti che abbiamo sul territorio. È vero, la dieta senza glutine può essere una moda, può essere una necessità, come nel caso della celiachia, può essere comunque una dieta che può far stare meglio certi pazienti, magari pazienti che hanno più dei problemi tipo un intestino irritabile, che stanno meglio mangiando con meno glutine. È importante ben definire cos'è il problema di ogni persona, per poi capire come approcciare la dieta senza glutine, se in modo più rigido o meno rigido. Questo è un po' il punto cardine e che va messo in chiaro quando si ha a che fare con una persona che non tollera il glutine. Capire: è una celiachia, non è una celiachia, quindi è una sensibilità al glutine semplice che può essere curata con una dieta povera in glutine senza toglierlo completamente. Può essere anche una moda, può essere un qualcosa che una persona sente di fare. L'importante è che se si toglie una, in generale, questo per tutte le categorie di alimenti, quando si toglie una categoria di alimenti è importante farlo in modo coscienzioso, evitando di entrare in una situazione di rischio.
Prima parlavamo dei sintomi della celiachia, possono essere più evidenti, meno evidenti, insorgono magari immediatamente, possono insorgere ad età più avanzata. Noi abbiamo proprio l'esempio della signora Lüth. Buongiorno Valentina,
Buongiorno.
lei è segretaria del gruppo celiachia della Svizzera italiana, è entrata a far parte del gruppo come genitore quando a sua figlia è stata diagnosticata la malattia. Mi raccontava che praticamente già subito da neonato, quando dopo il latte materno si è passato allo svezzamento, quando lei è passata a determinati alimenti, i primi pancotti, la semolina, subito la bambina ha cominciato con queste reazioni di vomito, di intolleranza e quindi avete capito che qualcosa non funzionava.
Esattamente, sì. E poi grazie ad un'infermiera pediatrica che ai tempi si portavano i bambini per pesarli e per vedere come stavano, eccetera, si è accorta che continuava a diminuire di peso, ha avvertito la pediatra e lei ha subito, con una presa di sangue, si è accorta che c'era qualcosa che non andava e le ha prescritto la biopsia intestinale. Da lì si è visto che i villi erano rovinati e che la bambina era celiaca, appunto.
Dottore, non succede così spesso che immediatamente i bambini abbiano questa reazione.
Può succedere, però effettivamente è, diciamo, più raro questo tipo di manifestazione, è più rara questo tipo di manifestazione rispetto a più in là con i mesi o con gli anni. Comunque una diagnosi in età pediatrica è molto frequente, quello sì.
Con noi abbiamo, come dicevo prima, anche Elena Tettamanti, che è la presidente dell'Associazione Celiachia della Svizzera Italiana. Buongiorno Elena, lei invece l'ha scoperto nettamente da adulta.
Buongiorno a tutti. Sì, esatto, io l'ho scoperto 13 anni fa, nel 2012, e ho dovuto cambiare un po', adattare l'alimentazione.
Non vogliamo dire l'età delle signore, però era già, insomma,
A 25
quasi,
anni.
ecco, a 25 anni. Prima non si era mai accorta di nulla.
Ho avuto tanti problemi, sì, durante l'adolescenza, più o meno dai 15-16 anni avevo sempre problemi con gonfiore a livello addominale e il medico pensava sempre che non mangiassi abbastanza verdura, che comunque fosse un problema legato più alla mia alimentazione. Poi a furia di svenimenti e di esami del sangue in cui figuravo sempre anemica, abbiamo finalmente scoperto tanti anni dopo che era legato alla celiachia.
Dottore, chiaramente erano altri anni, adesso si sa molto di più sulla celiachia. Il primo contatto è quello del pediatra, chiaramente. Come si diagnostica la celiachia?
Allora, la prima cosa importante è sospettarla, e di qua il punto cardine. La storia che abbiamo appena sentito, purtroppo, è una storia che non è così rara, quindi di avere dei sintomi che durano da anni e poi alla fine si trova che la causa di tutto è una celiachia. Quindi bisogna avere il sospetto va posto in generale su qualsiasi sintomatologia un po' cronica, tipica o atipica, come abbiamo detto prima. Una volta che si ha il sospetto, il secondo passo è il prelievo di sangue. Effettivamente con un prelievo di sangue si possono misurare degli anticorpi, questi anticorpi che vengono prodotti dal sistema immunitario quando attivato. E se gli anticorpi risultano positivi, a questo punto il passo successivo per confermare la diagnosi è la gastroscopia, quindi un esame, un'endoscopia che permette di raggiungere l'intestino tenue e prelevare dei piccoli campioni a livello del duodeno e analizzare sotto il microscopio per valutare se la mucosa intestinale presenta le caratteristiche tipiche di una infiammazione dovuta alla celiachia. Diciamo,
Prego.
scusi. Questo è quello che succede per la maggior parte dei pazienti. Da pediatra e gastroenterologo pediatrico devo dire che in pediatria da qualche anno le raccomandazioni sono un po' cambiate e c'è una categoria di bambini, quindi bambini intendo pazienti di età tra i 0 e i 18 anni, per i quali se gli anticorpi trovati nel sangue sono molto 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 alti, in questo caso si può eventualmente rinunciare alla gastroscopia e quindi alla biopsia.
Perché è già comunque abbastanza lampante la situazione, così non si sottopongono comunque i bambini a un intervento abbastanza invasivo per loro.
Esatto, il problema di questi anticorpi che sono un buono strumento ma non sono specifici al 100%. Cosa vuol dire? Se io prendo 100 persone che hanno questi anticorpi positivi, un 2 o 3 magari la celiachia non ce l'hanno o non ce l'hanno ancora. Si è visto però negli studi pediatrici, in pediatria c'è molta ricerca in questo campo, che i pazienti dove gli anticorpi sono molto alti, per tutti questi pazienti l'endoscopia risultava positiva e per questo si è potuto mettere nero su bianco delle raccomandazioni che permettono di evitare questo stress, questo esame che comunque, seppur di routine, se si può evitare è sempre meglio.
Un ascoltatore ci chiede se esistono varie forme di celiachia, cioè vari gradi di gravità.
Allora, più che vari gradi di gravità, parlerei di vari tipi di manifestazione. A livello clinico, quindi a livello dei sintomi, ci possono essere varie manifestazioni. E soprattutto quello che può succedere è che la celiachia la si può scoprire a diversi momenti, cioè può essere una fase iniziale dell'infiammazione o una fase già avanzata. In questo caso si può parlare di una fase più avanzata, più cronica o più acuta. Non parlerei proprio di gravità, parlerei di celiachia sì o celiachia no. Dopo anche questo potrebbe causare delle confusioni per quanto concerne la terapia, quindi cosa faccio? Tratto una celiachia allo stato iniziale con una dieta un po' più libera rispetto a una infiammazione più forte? Ecco, questa differenza non c'è. Al momento che la diagnosi è fatta, la terapia è una sola.
E la terapia principale ovviamente consiste nell'adozione di una dieta priva di glutine. Cos'altro bisogna fare anche?
Esatto, al giorno d'oggi la dieta senza glutine resta per il momento l'unica soluzione per calmare questo sistema immunitario. Quindi bisogna immaginarsi che il paziente che riceve una diagnosi di celiachia deve cominciare una dieta senza glutine, vuol dire non solo togliere quei grani che contengono il glutine, ma andare proprio a cercare il glutine nascosto, perché in vari prodotti, in vari alimenti, il glutine lo si può trovare in modo nascosto e può creare gli stessi danni che se preso in forma ripetuta.
Un ascoltatore ci scrive: buongiorno, io ho 42 anni, mi hanno diagnosticato la celiachia 4 anni fa dopo una colonscopia pensando che avessi un'ulcera. Soffro molto di crampi, tendiniti, rigidità muscolare, almeno una volta all'anno devo fare flebo di ferro e iniezioni di B12. E insomma, anche in tempi recenti ci sono persone alle quali la celiachia viene diagnosticata in età avanzata. Che cosa succede all'intestino quando per tutti questi anni non viene appunto diagnosticata e quindi ci si continua ad alimentare in maniera tra virgolette scorretta perché ignari?
Prima di rispondere alla domanda, magari preciserei: il fatto di avere una diagnosi a 42 anni non vuol dire che è 42 anni che la celiachia è attiva, è possibile che la celiachia si sia attivata semplicemente qualche mese prima, quindi questo è il primo punto. Però è vero, se faccio una diagnosi tardiva, se la diagnosi viene confermata in modo tardivo, vuol dire dopo anni o anche decenni che l'infiammazione è attiva, possono insorgere o essere già insorte quelle che sono le complicanze dovute a questa infiammazione, in primis complicanze legate al malassorbimento, quindi parlavamo prima del ferro, delle infusioni di ferro, quindi questo è uno dei micronutrimenti che potrebbe essere difficile da assorbire, quindi che necessita di infusioni, o le altre vitamine, parliamo della vitamina B12, anche questa che ha detto il paziente prima, e il calcio. se pensiamo al calcio, se passo 20 anni della mia vita a non assorbire bene il calcio, rischio di arrivare in età dei 50-60 anni con un osso che non è così solido, quindi con un'osteoporosi e con un rischio aumentato di fratture. Queste sono alcune delle complicanze che possono insorgere dovute appunto al malassorbimento cronico.
È una malattia ereditaria?
Allora, ci vuole una predisposizione, una predisposizione genetica c'è e questa predisposizione genetica ce l'ha il 30-40% della popolazione mondiale, ma di questo 30-40% solo il 5% sviluppa poi la celiachia durante la propria vita, quindi non c'è un gene che se trasmesso per forza si manifesta in una celiachia, però la predisposizione, quella sì, viene trasmessa ed è anche per questo che quando a un familiare viene fatta una diagnosi di celiachia, un familiare di primo grado, i membri della famiglia sono un po' più ad alto rischio di svilupparla nel corso della propria vita ed è anche per questo che si consiglia uno screening, cioè un test di depistaggio regolare indipendentemente dal fatto che presento o non presento dei sintomi.
L'ascoltatore che ci ha scritto appunto di aver saputo di essere celiaco a 42 anni risponde al fatto che lei diceva potrebbe essere stata latente e si è scatenata solamente anche da poco e dice in effetti il mio gastroenterologo mi ha detto che potrebbe essere stato il Covid a scatenarlo e che prima era latente.
Allora, i fattori che fanno scatenare la celiachia o che la rendono più manifesta non sono tutti conosciuti, però è vero che le infezioni virali, come può essere il Covid o le semplici gastroenteriti, possono smascherare una situazione latente. Mm-hmm. Corretto.
Lucia invece ci chiede, per favore potreste spiegare che cosa significa celiachia latente e poi se avendo tiroidite di Hashimoto e vitiligine si potrebbe sviluppare pure la celiachia o avere un'intolleranza al glutine?
La prima domanda è appunto la celiachia latente, è una situazione dove il sistema immunitario si è attivato, quindi dove io magari misuro già degli anticorpi nel sangue, però non ho ancora la manifestazione, non ho ancora l'infiammazione intestinale, cioè se io faccio un'endoscopia trovo un intestino tutto sommato ancora sano. Questa è un po' una situazione di latenza, vuol dire una situazione un po' dove prima o poi questa celiachia può manifestarsi in tutte le sue sfaccettature. La seconda domanda, è vero, come detto la celiachia è una malattia autoimmune, quindi parente della tiroidite di Hashimoto della vitiligo, quindi le persone che hanno altre malattie autoimmuni possono avere un rischio aumentato anche di sviluppare la celiachia e viceversa. Mm-hmm. Ed è anche per questo che quando si fa una diagnosi celiachia è importante dopo seguire il paziente e le famiglie e controllare anche questi organi che potrebbero essere un po' vittime del sistema immunitario, l'esempio della tiroide è uno, l'esempio del pancreas per il diabete è un altro, eccetera.
La celiachia comunque è una malattia cronica, non si guarisce?
Allora, non si guarisce, ma con una dieta senza glutine si può tenere calma, completamente calma e quindi senza sequele. Però effettivamente dovessi smettere la dieta, quindi reintrodurre il glutine e essere esposto al glutine in modo costante, prima o poi si rimanifestirà.
Quando una persona poi si abitua alla sua dieta senza glutine e fa estremamente attenzione nelle poche volte in cui malauguratamente avviene un errore, poi spiegheremo più avanti con le nostre ospiti cosa vuol dire la contaminazione, oppure magari ecco, non era scritto su un'etichetta bene quello che era il contenuto, entrano in contatto con qualcosa che non dovevano mangiare, visto che l'infiammazione si era abbassata e il corpo si è abituato a mangiare tra virgolette correttamente, ecco che in quei casi di solito la reazione è anche abbastanza forte perché il corpo non era più abituato, è corretto?
Allora, può essere, poi ci sono dei pazienti che effettivamente magari hanno ricevuto una diagnosi senza presentare sintomi particolari e che togliendo il glutine quando hanno queste contaminazioni possono presentare sintomi piuttosto forti. Direi per esperienza che è però più vero il contrario, che la maggior parte dei pazienti, quelli sintomatici o non sintomatici, al momento che sgarrano, tra virgolette, o si fa un errore per sbaglio, la maggior parte non presenta sintomi. Questo è un po' per esperienza personale con i miei pazienti, chiaramente più pediatrici che non adulti.
Qualcuno ci chiede, ha appena detto che può influire sul pancreas, ho una bimba di 1 anno e mezzo, durante la gravidanza avevo il diabete della gravidanza, può essere che questo sia stato a causa della celiachia?
Non dovrei dire. Quando parliamo dell'associazione di celiachia e diabete si parla del diabete tipo 1, quindi non è il diabete che insorge di solito in gravidanza.
Qualcuno ci scrive, celiachia, intolleranze varie, allergie, forse una sana dieta per il corpo è la soluzione ideale per autoprepararsi piano piano a questa rieducazione, poi i cibi processati hanno un'influenza per il fatto che il corpo non capisce più nulla, ci chiedono.
Ma assolutamente, di ricerca comunque ce n'è tanta e ci si pone anche la domanda, se parliamo solo della celiachia in questo caso, come mai la prevalenza della celiachia sta aumentando negli ultimi anni? Allora, ci si è resi conto effettivamente che si fanno sempre più diagnosi, sicuramente perché la si cerca di più, questo è sicuramente un fattore, ma il dubbio, e alcuni studi sembrano parlare in favore di questa ipotesi, è che ci siano dei fattori ambientali che fanno sì che la celiachia stia proprio aumentando in frequenza. E uno degli imputati o dei fattori che potrebbero aumentare questa incidenza sono appunto la processazione dei cibo e dei vari alimenti, assolutamente.
Ecco, le facciamo un'ultima domanda, poi la lasciamo scappare. Qualcuno ci chiede, io sono risultata allergica al glutine in tarda età. Il dottore può spiegarmi per favore la differenza tra celiachia e intolleranza al glutine?
Allora, come diciamo, la celiachia è una reazione del sistema immunitario, quindi una malattia autoimmune, quindi con una diagnosi che viene fatta sulla base sì dei sintomi, ma soprattutto su la conferma di questi segni dell'attivazione del sistema immunitario, quindi gli anticorpi e l'infiammazione intestinale. Essere, tra virgolette, semplicemente intolleranti o sensibili al glutine, cioè questa entità che si chiama sensibilità al glutine non celiaca, ecco, in questo caso io sviluppo gli stessi sintomi della celiachia, posso sviluppare gli stessi sintomi, però non troverò niente né a livello del sangue né a livello delle biopsie. Quindi la semplice intolleranza o anche chiamata sensibilità al glutine, la diagnosi è una diagnosi di esclusione, cioè devo escludere la celiachia. Se non è una celiachia e ho dei sintomi legati al glutine, allora si tratta di una semplice intolleranza. La signora parlava di un'allergia, c'è questa terza entità che è l'allergia al frumento più che al glutine, allora, lì parliamo veramente di un quadro diverso, di una vera e propria allergia che può essere addirittura a volte più grave della celiachia. Se io ho un'allergia a un alimento, può essere il frumento, possono essere le arachidi, posso eventualmente avere delle reazioni molto forti e molto pericolose al minimo contatto con il glutine.
Tipo lo shock anafilattico.
Esatto, assolutamente, proprio quello.
Bene, dottor Garzoni, grazie mille per tutte le risposte che ha dato ai nostri ascoltatori, per averci spiegato così bene di che cosa si tratta la celiachia. Noi la lasciamo scappare al proprio lavoro. Io ricordo, il dottor Luca Garzoni è pediatra, specialista in gastroenterologia e patologie e nutrizione pediatrica, e lavora all'Istituto Pediatrico dell'Ente Ospedaliero Cantonale.
Grazie mille a tutti e buon proseguimento di trasmissione.
E noi alla consulenza torniamo in studio, parliamo di celiachia. I nostri ospiti ora sono Valentina Liuti e Elena Tettamanti, rispettivamente segretaria e presidente del gruppo Celiachia della Svizzera Italiana, un gruppo che esiste dal 1980, si è costituito in associazione, appunto, diciamo voluto tanto dai genitori di bambini, ragazzi celiaci che insomma hanno cercato anche di mettersi insieme per autoaiutarsi, per sostenersi, per trovare informazioni, hanno ottenuto anche l'appoggio dell'Ordine dei Medici del Cantone Ticino e dell'Associazione dei Pediatri della Svizzera Italiana. Appunto, Valentina Liuti, lei c'è quasi dall'inizio, perché ormai la sua figlia, di cui abbiamo parlato prima, le avevano diagnosticato la celiachia già praticamente da neonata, quindi ha seguito tutto l'iter, tutto il percorso per tutta la vita. Adesso è quasi trentenne.
Sì, esatto, a 30 anni. Sì, sì.
Quindi inizialmente come mamma ci si sente anche un pochettino preoccupata, c'è bisogno di essere rassicurati, c'è bisogno di aiuto, confrontarsi con gli altri genitori, esatto. È molto importante.
Sì, esattamente, sì, perché si acquisiscono prima di tutto informazioni e poi magari vari trucchetti, anche semplicemente come preparare certi pasti oppure ma qualsiasi cosa, insomma, è bello trovarsi e confrontarsi.
Beh, diciamo che all'inizio non si è sempre in chiaro su che cosa succede, come devono essere le terapie, come diceva lei, come mi devo comportare, e quindi affidarsi anche a chi magari è già quel passo avanti a noi, perché sa già darmi i trucchi di dove andare a fare gli acquisti, come, esatto, cucinare, sì, che cosa fare. Abbiamo anche il grande capitolo della contaminazione, di cui spiegheremo adesso. È veramente molto importante, e soprattutto negli anni Ottanta non si parlava ancora così tanto di celiachia, quindi si era un po' impreparati, avere un gruppo di sostegno era importante. Sono passati tanti anni, eppure anche se si sa di più, voi come associazione Elena Tettamanti vi accorgete che ci sono ancora delle lacune, tant'è che organizzate come associazione anche dei seminari, dei corsi, vi rivolgete per esempio come sostegno alle mense, se qualcuno ve lo chiede, scolastiche, piuttosto che di una qualche azienda, aiutate anche i professionisti.
Sì, esatto, cerchiamo di fare il nostro meglio per supportare le persone affette da celiachia, passando da per esempio l'organizzazione di corsi di cucina all'organizzazione di eventi anche per esempio per i bambini. Abbiamo il progetto ristorazione, che consiste nell'informare i ristoratori nel come servire i pasti, come non contaminare gli alimenti, e abbiamo delle dietiste anche a disposizione di tutti i nostri associati.
Allora, abbiamo già citato la contaminazione, vuole Valentina spiegare lei di che cosa si tratta esattamente?
Allora, sono praticamente la contaminazione è un attimo, nel senso, quando ad esempio si cucina, soprattutto in un ristorante, prendiamo l'esempio, quando magari preparano la pasta, hanno solitamente magari una pentola molto capiente con dei cestelli, e sono dei cestelli monodose oppure con diversi tipi di pasta. Ecco, dovesse esserci un celiaco, naturalmente non bisognerebbe utilizzare questo sistema, perché c'è bisogno di una pentola a parte, assolutamente. Stessa cosa ad esempio per mescolare due tipi di pasta, una con e l'altra senza glutine, bisogna avere due mestoli, soprattutto se sono di legno, perché è un attimo veramente. Un altro esempio è il tagliare il pane, un pane senza glutine, non sul tagliere dove si è appena tagliato un pane con glutine. Ecco, sono accorgimenti, ma molto molto importanti.
Ecco, Elena, ci sono delle persone che possono anche mangiare, per dire, una pizza e non avere sintomi particolari, ci sono altre persone celiache che solamente entrando in contatto con una briciolina che contiene glutine stanno molto male. Quindi, per evitare tutto questo, si parte dal presupposto della contaminazione. Basta pochissimo, un piccolo contatto del piatto, del pasto preparato per un celiaco, per farlo stare male. Quindi si evita, come diceva Valentina, di utilizzare lo stesso assetto per tagliare, lo stesso coltello, lo stesso mestolo, insomma, diventa una routine, però è anche un attimo essere sopra pensiero, soprattutto quando si è sotto pressione in un ristorante per commettere un piccolo errore. In casa è un pochettino più facile, anche se insomma bisogna imparare proprio a gestire la celiachia nella vita quotidiana.
Sì, confermo, a casa è un po' più facile perché si deve formare tutta la famiglia, e c'è anche da dire che spesso quando c'è un celiaco in casa anche il resto della famiglia inizia a mangiare senza glutine, mentre al ristorante, per quanto facciano attenzione tanti ristoratori, è anche vero che è facile dal giorno d'oggi cambiare di frequente il personale, quindi il nuovo cameriere che inizia a lavorare magari non ha così tanto familiarità con la celiachia e non pensa che una sola briciola di pane può far già male a una persona affetta da celiachia.
Per fortuna al giorno d'oggi sono stati fatti tanti passi in avanti, se ne è accorta anche la distribuzione alimentare, esistono proprio dei pacchi degli alimenti con scritto per celiaci, gluten free, insomma si trova anche molto in commercio.
Sì, esattamente, per fortuna. Ad esempio 30-40 anni fa era veramente poche le cose che si trovavano e non erano oggettivamente buone, mentre adesso c'è molta varietà e anche qualità dei prodotti.
Ecco, voi fate regolarmente questi corsi di cucina. Come detto, quali sono le regole principali che insegnate al di là della contaminazione?
Regole principali, in che senso?
Cosa mangiare, come trattare gli alimenti, appunto attenzione alla contaminazione, cosa spiegate?
Sì, anche appunto attenzione alla contaminazione, ma più che altro spieghiamo magari ecco come preparare impasti, come preparare pietanze, soprattutto con le farine che sono molto particolari e non reagiscono come la farina normale. Ecco, questi sì sono trucchi e consigli molto utili perché non sono veramente uguali e non reagiscono ugualmente negli impasti, quindi sono veramente utili i nostri corsi.
Beh, il glutine spesso si sa, si toglie la pasta, uno pensa sono a posto, in realtà è contenuto in tantissimi alimenti. Sul vostro sito c'è proprio per facilitare la vita alle persone tutto un elenco. E molto spesso non ci si pensa, ci sono degli alimenti a rischio, possono essere salse, sughi pronti, ci sono i dadi, zuppe, minestre, maionese, senape, creme dessert, budini, insomma ce n'è per tutti i gusti. Avete cercato di fare un elenco piuttosto esaustivo.
Eh sì, esattamente, perché serve soprattutto a una persona neodiagnosticata che si trova probabilmente anche un po' confusa, e trovare queste liste è veramente molto molto utile. Oltretutto noi forniamo tra l'altro le liste dei prodotti e dove anche acquistarli, quindi diventa anche più facile.
Diventa difficile fare le uscite, per esempio, al ristorante, Elena Tettamanti?
Sì, diciamo che negli ultimi anni è diventato un po' più semplice, ma ancora oggi è difficile avere la certezza di mangiare un pasto senza glutine che non sia contaminato.
Avete anche una lista per facilitare la vita ai vostri soci? Voi cercate di fare delle convenzioni con alcuni ristoranti, li sensibilizzate, come si diceva, fate anche dei corsi e poi a questo punto certificate, tra virgolette, pubblicando anche sul vostro sito, là dove si è abbastanza sicuri di poter trovare l'attenzione alla contaminazione e dei pasti preparati tenendo conto di tutte le regole adatte ai celiaci.
Esattamente, abbiamo il nostro progetto ristorazione, i ristoratori che vogliono farne parte vengono poi contattati dalla nostra dietista che si reca presso il ristorante, forma tutto il personale sulle regole di igiene, di contaminazione, e poi lo comunichiamo ai nostri soci che questo ristorante è considerato sicuro da parte nostra. E poi capita che ripetiamo i corsi negli anni a seguire.
Valentina, per far capire anche alle persone quanto in fondo è difficile, bisogna stare attenti. Facciamo l'esempio della pizza, perché molto spesso ci sono dei ristoranti che offrono la possibilità di consumare la pizza senza glutine, però ci sono tanti altri aspetti ai quali stare attenti.
Sì, esattamente, non basta prendere magari una pizza preconfezionata che si trovano anche in vendita ai ristoratori, non basta prenderla e ovviamente inserirla nel forno, ma bisogna che questo forno sia pulito, che non abbia ad esempio uno strato di farina. È sufficiente tante volte mettere una teglia oppure un foglio di carta alo. L'importante è anche che il pizzaiolo non abbia le mani ad esempio sporche di farina o che dove ha lavorato prima sia infarinato con farina con glutine. Sono tutti accorgimenti sempre molto importanti.
Ecco, quindi magari non ci si pensa, ma semplicemente inserendo come tutte le altre pizze,
esatto,
c'è un rimasuglio di farina delle altre pizze cucinate normali, è abbastanza quello per creare,
esatto,
la contaminazione.
Sì. Sì, sì.
Whitney Houston, George Michael, e poi torniamo a parlare di celiachia. Stiamo parlando oggi alla consulenza di celiachia, il nostro ospite Valentina Liuti e Elena Tettamanti, che sono rispettivamente la segretaria e la presidente del gruppo Celiachia della Svizzera italiana. Un'ascoltatrice ci scrive: per me gestire mia figlia in tenera età è stata davvero molto difficile. Quante volte le ho dovuto dire no, non vai a cena dai tuoi amichetti, no, non partecipi al compleanno, no, non puoi mangiare la torta, eccetera. Era veramente tanto difficile per mia figlia capire, cioè sapeva che doveva alimentarsi correttamente, che stava attenta, però dire sempre di no è stato molto difficile per lei. Che cosa ne pensate?
Allora, dalla mia esperienza posso dire di non aver avuto problemi, perché quando mia figlia veniva invitata ad esempio al compleanno mi chiedevo sempre alla madre che torta prepari e cercavo di prepararne una uguale senza glutine. È sempre funzionato tutto bene, non ho mai dovuto dirle di no. Se magari voleva uscire quando era più grande andare a mangiare una pizza con gli amici, le dicevo: guarda, chiedi ai tuoi amici se potete andare in un ristorante dove la pizza la fanno senza glutine. Non è stato per niente traumatico, diciamo, per nulla.
E avere invece una diagnosi del genere in età adulta, Elena Tettamanti, quando si hanno già delle abitudini molto radicate, cambiarle completamente è stato forse un po' più difficile?
Sì, confermo, la tentazione è grande passando davanti a una pasticceria.
Però si possono comunque trovare tutte le strategie per cucinare in casa e trovare tutte le soluzioni adeguate per più o meno non farsi mancare quasi niente.
Sì, fortunatamente poi al giorno d'oggi anche le pasticcerie in Ticino ci aiutano, ci sono tanti negozi che hanno iniziato a fornire nuovi prodotti senza glutine che fino a 4-5 anni fa erano introvabili, come un semplice croissant.
Ecco, qualcuno ci scrive: io quando ho avuto la diagnosi di celiachia all'inizio mi sono sentita davvero penalizzata, avevo detto se non posso mangiare quello che voglio allora non mangio nulla, poi a poco mi sono riappropriata della mia alimentazione, ho imparato trucchi e strategie per poter comunque mangiare bene e quello che volevo. Leggevo anche sui siti, vengono fatte a volte delle domande un po' strane dalle persone che non conoscono bene la celiachia. Quali sono le domande che vi fanno in generale i conoscenti?
Che grado di celiachia hai? Sei intollerante oppure allergica? Oppure la classica domanda: ma se c'è un pochino di glutine non ti farà mica male?
E quindi bisogna comunque sempre sensibilizzare, ripetiamo, basta veramente poco per stare male. Ecco, nel suo caso come aveva fatto ad accorgersi?
Io avevo sempre appunto gonfiore a livello addominale ed ero sempre stanca. Nell'ultimo periodo avevo anche tanti svenimenti, dovevo fare le infusioni di ferro fino a arrivare all'apice, che proprio qualsiasi cosa mangiavo proprio stavo male, e finalmente abbiamo scoperto, grazie a una biopsia, che si trattasse di celiachia.
A volte è comunque strano, no? Pensare che, come ci stava spiegando il dottor Garzoni prima, si comincia da un semplice esame del sangue per poi, in caso di sospetto, arrivare evidentemente a una gastroscopia, però si aspetta tanto a fare questo esame del sangue. Ci sono delle persone che manifestano evidenti sintomi. Anche per questo motivo voi state cercando adesso una collaborazione con i medici per in qualche modo sensibilizzarli ulteriormente?
Noi collaboriamo già con il dottor Garzoni e ogni 5 anni mandiamo un promemoria a tutti i medici del Canton Ticino per sensibilizzarli sul problema della celiachia, di quali sono i sintomi e cosa intraprendere per aiutare appunto i pazienti.
Qualcuno ci chiede, un momento difficile è quello della scelta delle vacanze, scrivono, e chiedono se voi avete una lista anche per aiutare le persone, per sapere se esistono degli alberghi, dei ristoranti anche all'estero.
Allora, all'estero ci sono delle strutture che offrono pasti senza glutine sicuri, soprattutto nella vicina penisola, ad esempio, grazie all'Associazione Italiana Celiaci sono ben informati e ci sono alberghi proprio quasi specializzati sulla cucina senza glutine. Ci sono anche delle agenzie viaggio che consigliano viaggi appunto dove le persone possono stare tranquille, perché troveranno appunto sempre ristoranti dove poter mangiare.
I nuovi affiliati in generale, quando arrivano alla vostra associazione, che cosa vi chiedono? Quali sono le domande più urgenti?
Ma solitamente chiedono ecco, le liste, magari le liste appunto dei prodotti senza glutine e dove poterli acquistare. Questo è molto importante perché si trovano un po' appunto allo sbaraglio. E poi ecco, noi forniamo anche una tabella dove si insegna a come leggere le etichette presenti sui prodotti, che questo è anche molto importante, perché la legislazione svizzera europea è ben precisa. Quando ci sono gli allergeni vengono sempre notificati e segnati, e anche se c'è un pericolo di contaminazione eccetera viene sempre scritto su queste etichette, quindi è importante anche saperle leggere.
E quindi, non è così immediata la lettura?
Diciamo sì, li mettono in grassetto i principali allergeni, questo è già molto importante. Poi molti prodotti portano la dicitura non contiene glutine oppure un label di una spiga barrata. E questo è già garanzia di un prodotto senza glutine sicuro. E poi ci sono altre osservazioni, tipo può contenere tracce di glutine, e allora lì ecco, un celiaco non dovrebbe consumarli perché c'è evidentemente il dubbio che ce ne sia o non ce ne sia. È sempre un po' così con questa dicitura.
Ecco, ricordiamo al nostro pubblico che la vostra associazione c'è, avete una pagina www.celiachia.ch dove si trovano tante informazioni, tanti consigli, ricette, liste, insomma ce n'è davvero per tutti i gusti. Nel dubbio vi possono comunque sempre contattare, esatto. E benvenga se qualcuno si iscriva alla vostra associazione. Io vi ringrazio tantissimo per essere state nostri ospiti oggi. Ricordo, con noi c'erano Valentina Liuti e Elena Tettamanti, rispettivamente segretaria e presidente del gruppo Celiachia della Svizzera Italiana. Io vi auguro buon fine settimana, noi ci ritroviamo lunedì.
Ecco. Grazie.